Ritorniamo alla lettura del primo libro di Samuele. Ne avremo per un pezzo, ma questo non ci spaventa. La storia della salvezza è una storia. E così Dio si è rivelato a noi. E quindi i libri che la tradizione di Israele ci ha consegnato portano in sé l'esperienza di una storia nel corso della quale la presenza del Dio vivente ha dimostrato il proprio protagonismo, e questo ci aiuta a limitare quantomeno le nostre pretese di carattere ideologico. Si tratta di stare in una storia anche per noi, per incontrare il Dio vivente, per incontrare il suo mistero così come egli si è rivelato a noi. D'altra parte siamo proprio entrati in tempo di avvento, e quindi è il mistero dell'incarnazione che raccoglie in sé tutto lo svolgimento di una storia e pone il fondamento di un incontro con il segreto di Dio che si svela a noi man mano che affrontiamo il cammino della nostra storia. E allora rileggere queste pagine spero proprio che sia un aiuto per tutti quanti noi nella ricerca di quel discernimento di cui abbiamo bisogno per ritrovarci nel contesto della nostra vocazione alla presenza di Dio e responsabili nei confronti del mondo di cui siamo parte. Abbiamo letto tre capitoli del primo libro di Samuele e abbiamo fatto conoscenza con questo personaggio che abbiamo, ricordate, attribuito senz'altro il titolo di profeta. Peraltro è il testo stesso che ci ha aiutato a esprimerci in questi termini. Samuele è profeta in ascolto della parola in un contesto di crisi, pure questo è termine che è comparso più volte nel corso della lettura dedicata a queste pagine un mese fa. Crisi per quanto riguarda la consapevolezza del popolo di Israele circa la sua propria identità in quanto il popolo dell'alleanza dopo l'ingresso nella terra e nel corso dei secoli che oramai si succedono, crisi di identità. Ma nel contesto di questa crisi pesantissima, se non proprio determinante, certamente caratteristica esemplificativa, la crisi del sacerdozio, la crisi dell'istituzione mediatrice che pregiudica il corretto funzionamento di quel rapporto di alleanza di cui il popolo ha bisogno per riconoscere la propria posizione nel mondo e a corrispondere alla missione che gli è affidata. Crisi, situazione di sterilità, proprio in questi termini il racconto ha caratterizzato la situazione di una famiglia che poi investe la situazione di una tribù, investe la situazione del popolo nella sua complessità, sterilità. E questa sterilità trova uno sbocco nella nascita di Samuele, che non soltanto assume il valore di quella presenza straordinaria che sempre commuove i genitori che lo avevano desiderato e non era stato loro donato un figlio, finalmente nasce il figlio che scioglie i nodi della sterilità di quella madre, di quella coppia, di quel contesto familiare, ma il racconto ci ha aiutato a riconoscere nella nascita di Samuele non soltanto la presenza del figlio che sottrae la madre all'amarezza e alla disgrazia, per dirlo in termini anche più energici, più precisi forse, della sterilità. Samuele è il profeta e adesso è la sterilità che serve a raffigurare in maniera molto efficace quella situazione di crisi generale di cui parlavamo e di cui facevo menzione poco fa, l'ascolto della parola. Ed è proprio in rapporto a questa posizione di ascolto della parola che restituisce l'iniziativa alla gratuità del mistero che si fa avanti, che si presenta, che esercita in maniera inesauribilmente feconda il proprio protagonismo nella storia umana attraverso la storia di un popolo, di questo popolo. Ma è proprio nel contesto di questa storia che quella situazione di crisi che abbiamo incontrato si prospetta come il momento di un nuovo principio, una nuova tappa che si viene delineando. Naturalmente qui non si tratta di accelerare lo svolgimento dei tempi, bisogna procedere per gradi. Vorremmo arrivare subito a delle soluzioni persuasive, soddisfacenti, corrispondenti al desiderio di risolvere tutti i problemi, e non è così, ma l'orientamento è segnato. Quella situazione di crisi è superata e sarà superata, e questo vale sempre nella storia del popolo di Dio, in quanto tutto riparte a partire dalla parola del Signore che cerca ascoltatori. E lì dove la posizione di ascolto è assunta da una figura che si assume una responsabilità diretta, lì è la profezia. Naturalmente una figura, ma una figura diventa poi una comunità, diventerà un popolo profetico. Comunque sia, il superamento della crisi, che è inevitabile e che si riproporrà in maniere variabili ma a più riprese nel corso della storia del popolo di Dio, così come sappiamo bene che simili avventure ci riguardano nel nostro vissuto odierno, e dunque superamento della crisi sempre a partire da quel impulso che rimette in movimento una vicenda che sembrava spegnersi, esaurirsi, ormai sterile, dunque senza futuro, e in vista di quelle novità che lui, il protagonista di tutto, il Dio vivente, ha promesso e continua a confermare come motivo di crescita nella storia del popolo. Dunque, Samuele. Naturalmente Samuele è una figura complessa, profeta, ma Samuele bambino è cresciuto accanto a Eli, in quel contesto in cui è attiva la celebrazione del culto e dunque in un contesto sacerdotale, e Samuele a momento opportuno assume anche delle competenze relative al sacerdozio. Vedremo tra non molto, Samuele è anche figura equiparabile a quei giudici di cui si parla altrove nella Sacra Scrittura, c'è un libro intero dedicato ai giudici, figure carismatiche che appartengono all'epoca che va dall'ingresso nella terra fino all'epoca contemporanea, agli eventi di cui ci stiamo occupando adesso. Ebbene, Samuele è ancora un giudice, anche egli un giudice, e ce ne renderemo conto tra non molto. Una figura complessa, ma la nota determinante che serve a qualificare il personaggio e la vicenda con la quale adesso dobbiamo confrontarci è esattamente il dato della profezia. L'ascolto della parola, la parola che vuole essere ascoltata, è la parola che irrompe sulla scena di una vicenda che apparentemente era giunta al capolinea, un vicolo cieco, senza prospettive, ed ecco c'è di mezzo la profezia. Fine del capitolo 3, fin qui leggevamo. A conferma di quello che ho appena affermato poco fa, adesso per alcune pagine non si parla più di Samuele. Vedete, Samuele già figura che abbiamo identificato e sta al suo posto. Parola del Signore, Samuele in ascolto della parola del Signore, Samuele profeta, Navi, si dice in ebraico, Navi, il profeta. Eppure di lui adesso, capitoli 4, 5, 6, non si parla. Rimane sullo sfondo la sua presenza, vedete, il profeta, così mi esprimevo poco fa, e ripeto, non necessariamente subito cerca di fare spettacolo, non subito si butta allo sbaraglio. Il profeta obbedisce a una responsabilità che gli è affidata nel contesto di una vicenda che comporta diversi passaggi, un coinvolgimento sempre più complesso, e soprattutto, vedete, è più che mai necessario per noi prendere atto di come il protagonista di questa vicenda sia lui, il Dio vivente, il Santo. E i capitoli che adesso leggiamo pongono in posizione dominante la presenza dell'Arca Santa. L'Arca Santa è quella cassa che contiene le tavole della legge, fin dal tempo di Mosè, trasportata di tappa in tappa nel deserto, poi sistemata dopo alcune collocazioni temporanee per un lungo periodo a Silo. E lì, ricordate, vanno in pellegrinaggio i devoti che ancora ci tengono a celebrare le feste della tradizione antica, compreso Elcana con la sua famiglia, e così si è aperta la narrazione nel primo libro di Samuele, leggevamo un mese fa, a Silo. E lì l'Arca Santa, e lì si svolge il culto attorno a quella tenda, in prossimità di quell'attrezzatura liturgica che è stata predisposta secondo l'insegnamento del Signore da Mosè fin dal tempo del Sinai. L'Arca Santa. E l'Arca Santa è il sacramento per eccellenza, è il segno della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, ed è il segno, sacramento, rivelativo della alleanza che il Signore ha instaurato nella relazione con il suo popolo. Sacramento, il dono della legge, Ed è in quanto il Signore ha donato la legge che il popolo è in grado di intraprendere quel cammino di conversione, di ritorno, di risposta e quindi di accostamento al Santo, che è il Dio vivente. E dunque il circuito della vita funziona, una comunione che trasmette al popolo in quel contesto di alleanza l'inesauribile ricchezza della vita di Dio. E dunque l'alleanza è una relazione d'amore nella gratuità assoluta, una relazione di vita, la comunione tra lui il santo, e dire il santo è dire il vivente, il protagonista della vita, e un popolo di peccatori che arranca sulla scena del mondo e che si accampa in mezzo a un deserto e che è ancora segnato da molteplici contraddizioni. D'altra parte questo popolo è stato appositamente liberato dalla schiavitù perché il Signore vuole intrattenere un rapporto di alleanza, come sappiamo, con un interlocutore libero, e nella libertà vuole adesso tracciare quel percorso lungo il quale il popolo potrà corrispondere, alleanza. E l'arca santa è il sacramento per eccellenza. Bene, vedete, l'attenzione adesso si concentra proprio su questa presenza sacramentale, mentre Samuele per così dire sparisce, ma non è assente. La sua presenza è semplicemente collocata dietro le quinte in maniera tale che sia ben chiaro a chi spetta il ruolo del protagonista in questa vicenda. E allora leggiamo. La parola di Samuele si rivolse a tutto Israele. Ecco, così si apre il nuovo capitolo. E poi, in quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Non si parla, per un pezzo, adesso, non si parla più di Samuele. Dunque, il conflitto con i Filistei. Filistei, popolazione che viene dal mare, si sono sistemati lungo la costa del mare Mediterraneo. Nello stesso periodo storico in cui le tribù di Israele entrarono prevalentemente da oriente o da sud, e dunque il conflitto è inevitabile. Tenete presente che i Filistei appartengono a un ordine e a un regime di civiltà di gran lunga superiore. Le tribù di Israele ancora appartengono alla civiltà del bronzo, i Filistei già sono esponenti della civiltà del ferro, tanto per dire, culture diverse, un'immagine che incontreremo chissà quando è emblematica a questo riguardo. Davide, un pastorello, usa la fione delle pietre. Golia è un guerriero filisteo super corazzato con tutta l'attrezzatura di un personaggio tecnologico. E dunque ecco dislivelli di civiltà, mondi, culture. Fatto sta, vedete il conflitto. Veniamo a sapere che allora Israele scese in campo e per dare battaglia ai Filistei. Essi si accamparono presso Ebel Eder, mentre i Filistei si erano accampati a Fek. I Filistei si schierarono per attaccare Israele e la battaglia divampò. Ma Israele ebbe la peggio di fronte ai Filistei e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Una pressione da parte dei Filistei verso le regioni del nord-est. Israele si espone al conflitto in maniera molto avventurosa, in maniera irruente, e va incontro a una sconfitta clamorosa, pressoché inevitabile. Ed ecco come reagire a questa situazione. Sapete bene che i filistei non mirano a occupare il territorio. I filistei mirano a occupare le strade, gli incroci, le vie commerciali, governare il traffico di certi beni e di certe attrezzature e soprattutto l'applicazione di certe tecnologie di cui loro solo hanno la competenza. Arriverà il momento, il genere più avanti, in cui anche per far arrotare una lama bisogna ricorrere ai filistei. E così via. Adesso vedete, versetto 3. Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani di Israele si chiesero: ma perché ci ha percossi oggi il Signore di fronte ai filistei? Andiamo a prendere l'arca del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Questa decisione viene presa con l'approvazione degli anziani. Bisogna fare appello all'arca come garanzia di protezione, garanzia di vittoria, alla maniera di un amuleto prestigioso, l'arca santa. E così vanno le cose. Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti, che siede sui cherubini. C'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Cofni e Pincas, due personaggi poco raccomandabili, con cui abbiamo già fatto conoscenza, che comunque sono gli addetti ufficialmente incaricati di custodire l'arca. Solo loro possono in realtà avere un contatto diretto con l'arca. Se l'arca viene addirittura trasferita dal luogo in cui è collocata sotto la tenda a Silo, al fronte dove è in atto il conflitto con i filistei, ci sono certamente di mezzo loro che accompagnano l'arca santa. E dunque Cofni e Pincas. Non appena l'arca del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo, teruha, nurra, un urlo così forte che ne tremò la terra. E vedete, non c'è dubbio, la comparsa dell'arca è accompagnata da fenomeni di entusiasmo religioso, comprensibile. Quelli di Israele si sentono incoraggiati, confortati, sostenuti, garantiti, è l'arca santa in mezzo a loro, schierata dalla loro parte. E anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: cosa significa il risuonare di quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro accampamento l'arca del Signore. E i filistei ne ebbero timore. Detto, i filistei hanno una percezione un po' grezza della vicenda con cui adesso devono confrontarsi, però si rendono conto che qualcosa di importante è avvenuto nell'accampamento avversario, e si dicevano: è venuto il loro Dio nel loro campo, il loro Dio nel loro campo. Ed esclamavano: guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima. Guai a noi, chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto, hanno recepito alcune notizie, hanno colpito queste divinità con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Hanno recepito delle notizie, ma con una certa confusione, perché vedete, quello che riguarda l'Egitto non è venuto nel deserto, è venuto in Egitto. E comunque Egitto, deserto, si rendono conto di avere a che fare con un popolo che fa appello a una sua motivazione interiore, a una sua propria appartenenza a una divinità che i filistei non conoscono, che evidentemente sa, comunque essendo una divinità attiva, sa il fatto suo. E quindi ecco come reagiscono i filistei: risvegliate il coraggio e siate uomini, o filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete. Vedete che i filistei non si sgomentano per quello che è successo, anzi trovano motivo per predisporre in maniera ancora più energica e risoluta il loro attacco. E notate che i filistei si rivolgono a quelli di Israele chiamandoli ebrei. La loro reazione, per quanto sul primo momento sia segnata da quel tremito di incertezza, sul primo momento, la loro reazione è caratterizzata da una nota di disprezzo nei confronti di Israele, gli ebrei. Quando si dice gli ebrei, in questo contesto si intende coloro che appartengono a una categoria sociale squalificata. Così come quando il faraone parla degli ebrei in Egitto, i senza diritti, i pari della società, che costituiscono uno strato che viene impunemente calpestato da tutti gli organismi che danno una forma positiva alla strutturazione della società. Gli ebrei, il Dio degli ebrei, allora sono schiavi. Volete essere schiavi dei vostri schiavi? Non sia mai. Allora ecco quello che succede, versetto 10. Quindi i filistei attaccarono la battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fu costretto a fuggire nella sua tenda. Notate che è la seconda sconfitta. Vedete che la soluzione della battaglia è rapidissima, pressoché istantanea, è come se nemmeno avessero combattuto, sono già sconfitti. Vedete che il racconto non dà alcuna attenzione allo svolgimento tattico del combattimento, alla strategia predisposta dagli uni e dagli altri, dei due schieramenti, niente, tutto questo non interessa niente. Quello che interessa è, viene adesso, Israele è sconfitto, e allora la strage fu molto grande. Dalla parte di Israele caddero 3.000 fanti, e in più l'arca di Dio fu presa. Oh, questo è il punto. L'arca di Dio fu presa dai filistei, e i due figli di Eli, Cofni e Pinchas, morirono. Dunque, questo è l'evento sconvolgente: la conquista dell'arca. La morte dei due sacerdoti figli di Eli, tutto sommato, è un corollario. Ma l'arca è stata conquistata dai filistei. Allora vuol dire che il Signore è sconfitto. Perché l'arca è il sacramento della sua presenza e del suo impegno d'alleanza con noi. Il Signore è sconfitto. Oppure il Signore è passato dalla parte dei nemici. Il Signore è passato dalla parte dei nemici. Vedete che la situazione serve a illustrare ancora in maniera anche più drammatica e più sconvolgente quella situazione di crisi di cui stiamo parlando da un mese a questa parte. E il Signore se n'è andato, il Signore ci ha traditi, il Signore è passato dall'altra parte, e il Signore è stato dalla parte dei filistei. I filistei hanno conquistato l'arca. sgomento. E che cosa succede adesso? La reazione immediata qui nei versetti da 12 a 22, quando la notizia giunge alla popolazione che è rimasta nei territori di provenienza, di coloro che invece hanno combattuto al fronte, e soprattutto la notizia adesso giunge fin là dove a Silo l'arca era stata custodita nel corso delle generazioni precedenti. Lì c'è Eli, il sommo sacerdote che abbiamo incontrato a suo tempo. Uno della tribù di Beniamino fuggì e venne a Silo il giorno stesso con le vesti stracciate e polvere sul capo. E mentre giungeva, ecco, Eli stava sul sedile presso la porta e scrutava la strada di Mizpah, perché aveva il cuore in ansia per l'arca di Dio. Eli è certamente preoccupato. L'arca di Dio. Venne dunque l'uomo e diede l'annuncio in città, e tutta la città alzò lamenti. La notizia adesso si diffonde in quella località, lamenti. Ed egli, sentendo il rumore delle grida, nel frattempo è diventato cieco, come sappiamo, non voleva vedere quello che succedeva nella sua casa, nella sua famiglia, il comportamento dei suoi figli. Però poi egli ha svolto un ruolo prezioso, magistrale, nella conversazione, nell'accompagnamento di Samuele, che è cresciuto accanto a lui, come sappiamo. Fatto sta che adesso si chiese: ma che sarà questo grido di tumulto? E intanto l'uomo si avanzò in gran fretta e narrò a Eli ogni cosa. Eli era vecchio, di 98 anni, aveva gli occhi rigidi, non poteva più vedere. Disse dunque quell'uomo a Eli: sono giunto dal campo, sono fuggito oggi dalle schiere dei combattimenti. Ed Eli domandò: che è dunque accaduto, figlio mio? E rispose il messaggero: Israele è fuggito davanti ai Filistei e nel popolo gli è stata grande strage. Inoltre, i tuoi due figli, Cofni e Pincas, sono morti. Vedete, notizie terrificanti, ma fino a qui è come se tutto fosse comprensibile. E l'arca di Dio è stata presa. Adesso egli non può più resistere. Appena ebbe accennato all'arca di Dio, egli cadde all'indietro dal sedile sul lato della porta, batté la nuca e morì, perché era vecchio e pesante. Egli aveva giudicato Israele per 40 anni. Dunque Eli è pesante, crolla, muore. L'arca di Dio è stata conquistata dai Filistei. Eli muore. Notate questo aggettivo pesante, kaved, perché adesso ritroveremo ancora l'uso di vocaboli che hanno a che fare con questa pesantezza. Ed è sempre opportuno ricordare che kavod, il sostantivo corrispondente, è il termine che solitamente viene tradotto nelle nostre lingue con gloria. In greco diventa doxa, e poi gloria nelle nostre lingue, in italiano non ci esprimiamo così. La gloria è il peso. Il peso. Kavod di per sé vuol dire peso. Peso. E kavod è la gloria, nel senso che è la prerogativa di una presenza che si impone, una presenza che si manifesta incisiva, determinante. E gloria allora di per sé è prerogativa, che nel suo significato essenziale riguarda esattamente Dio, il suo modo di essere presente nella storia umana, la gloria come il manifestarsi di una presenza che invade, che irrompe, che coinvolge, che attrae, che esercita il protagonismo, la gloria. Abbiamo visto la gloria di Dio. Dice il prologo del Vangelo secondo Giovanni. Gli angeli cantano gloria sul presepio a Betlemme. Ecco la gloria. Fatto sta che questa pesantezza, che è prerogativa non per nulla del sommo sacerdote, che è vissuto in riferimento alla gloria, nel discernimento della gloria, nell'appartenenza alla gloria, nella testimonianza resa alla gloria, crolla. È una gloria che uccide. E quindi adesso vedete, la situazione sta precipitando, perché l'arca è passata dalla parte di Filistei. Di seguito, versetto 19, la nuora di lui, Eli, moglie di Pincas, incinta e prossima al parto, quando sentì la notizia che era stata presa l'arca di Dio e che erano morti il suocero e il marito, si accosciò e partorì colta dalle donne. Mentre era sul punto di morire, muore anche lei. E muore dando alla luce un figlio comunque. Nel momento della tragedia, nel contesto di una strage dove molti sono morti, è morto il sommo sacerdote, muore anche lei, tuttavia è la fecondità di un grembo che genera per la vita, che qui dobbiamo contemplare. E le donne che assistevano a quel parto le dicevano: non temere, hai partorito un figlio, si intende un figlio maschio, un ben è il termine con cui si parla di un figlio maschio, hai partorito un ben, un figlio maschio. E essa non rispose e non ne fece caso, ma chiamò il bambino prima di morire. Vuole assegnare un nome al bambino e dice, si chiama Ichabod. Vedete, Ichabod, gloria. Ichabod, espressione che viene interpretata così, e cioè se n'è andata lungi da Israele la gloria. Ichabod, senza gloria, fine della gloria, negazione della gloria. Se n'è andata lungi da Israele la gloria. In nome del bambino, dunque, la fecondità di un grembo che partorisce per la vita, sì, ma partorisce per la vita per prendere atto di come la gloria se ne sia andata. E la donna disse: se n'è andata lungi da Israele la gloria, Cavot, perché era stata presa l'arca di Dio. Fatto sta, vedete, che noi siamo alle prese con questa vicenda che è massimamente incresciosa. Nel frattempo Samuele è sparito dalla circolazione. Noi potremmo anche essere un po' annoiati innanzi a una narrazione del genere. Cosa ci interessa tutti questi fatti, visto che vorremmo subito arrivare allo svolgimento successivo di eventi che invece esigono dei passaggi intermedi, e passaggi intermedi che riguardano esattamente il nostro rapporto con la gloria, il rapporto del popolo con la gloria, il rapporto nostro con la gloria e con il protagonismo del Dio vivente, che non può essere in nessun modo controllato o manipolato secondo gli interessi del momento, gli interessi dei progetti di ordine pastorale o di ordine politico o di ordine militare. È la presenza del protagonista che sfugge alla pretesa di gestirne la potenza. Tant'è vero che adesso è passato dalla parte dei Filistei. Ma questo, vedete, smentisce la pretesa di trovare garanzia di vittoria avendo schierato sul campo di battaglia l'Arca Santa da parte degli israeliti, ma nello stesso tempo adesso dimostra che lui è il protagonista nel campo dei Filistei. Non sono i Filistei che hanno conquistato l'Arca Santa, è l'Arca Santa che conquista, è la gloria del Dio vivente che vince. Nessuno può approfittare della sua complicità a seconda dei propri interessi, obiettivi, finalità, dicevo, di ordine politico, militare, pastorale. E adesso vediamo cosa succede, capitolo 5, nel territorio abitato dai Filistei, quando veniamo a sapere che i Filistei, catturata l'arca di Dio, la portarono da Ebenezer ad Asdod. I Filistei sono collocati lungo la costa, 5 principati filistei, Asdod è uno di questi. E i Filistei poi presero l'arca di Dio e la introdussero nel tempio di Dagon. Ecco, il trattamento riservato a un trofeo di guerra, l'arca santa, un trofeo. Nel tempio di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Asdod si alzarono ed ecco Dagon giaceva con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Ed essi presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Si alzarono il giorno dopo di buon mattino ed ecco Dagon con la faccia a terra davanti all'arca del Signore, mentre il capo di Dagon e le palme delle mani giacevano staccate sulla soglia. Solo il tronco era rimasto a Dagon. Ricordo di ciò i sacerdoti di Dagon e quanti entrano nel tempio di Dagon in Asdod non calpestano la soglia fino ad oggi. Comportamenti tipici di una religiosità superstiziosa. Fatto sta, vedete, che questo sta avvenendo. Ad Asdod, nel tempio di Dagon, nel territorio dei Filistei, là dove l'Arca Santa è stata condotta come insegna della vittoria riportata nei confronti di Israele, il fatto è che la presenza del Signore non ammette la giusta posizione accanto alla presenza di altri dei. E vedete che il vero vincitore è proprio lui, si impone lui, si impone da sé, e sconfitto è quell'idolo che occupa il cuore umano, e quell'idolo che abbiamo potuto riscontrare, e adesso meglio ancora possiamo riconoscere presente nel cuore di quelli di Israele che hanno trattato l'arca alla maniera di un amuleto protettivo, hanno trattato l'arca alla maniera di una potenza da strumentalizzare, da manipolare, da ridurre in obbedienza ai propri progetti. E vedete, in questo quelli di Israele e i Filistei sono accomunati nell'esperienza di una religiosità idolatrica rispetto alla quale la gloria del Signore non è cancellata. La gloria del Signore sta esplodendo. La gloria del Signore avanza, si manifesta. E qui è l'interesse, vedete, determinante della pagina che stiamo leggendo. perché è proprio passando attraverso queste pagine dove di Samuele non si parla, che poi sarà finalmente maturo il momento perché Samuele entri in scena e svolga quel compito che gli è assegnato in quanto profeta. Laddove essere profeta è essere ascoltatore di quella parola che è rivelazione gloriosa del protagonismo di Dio, il Santo. E allora, qui, quanto tempo ci vuole poi? Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vorrà? Nella nostra generazione, quanto tempo ci vorrà? Forse già gli eventi stanno precipitando. Chissà quanti filistei devono comparire all'orizzonte, chissà mai. Dio sa. Ma quel che è certo è che il Santo è lui che detiene il titolo di vincitore. E qui cosa succede? Vedete, la scena adesso diventa in alcuni passaggi addirittura un poco umoristica, perché versetto 6: allora incominciò a pesare la mano del Signore. Vedete, qui è il nostro verbo kavad, la mano del Signore cominciò a pesare, la gloria che pesa, una gloria pesante, una gloria fastidiosa, è una presenza scomoda, e i filistei non ne possono più. Da quando l'Arca Santa è stata collocata qui nel nostro territorio, noi siamo pieni di guai. Succede questo. Cominciò a pesare la mano del Signore sugli abitanti di Asdod. Li devastò e li colpì con buboni. Forse un'epidemia di peste, chissà mai. Ma è uno stato di malattia endemica, uno stato di malattia poi contagiosa. Sarà la peste, ci sono di mezzo circonda anche dei topi, può darsi, tante cose non sappiamo, ma qui porta poco, vedete, la malattia per antonomasia è proprio quel circuito inquinato nell'animo umano che pretende di strumentalizzare il sacro. Quella è la malattia, è la patologia più angosciante, più disperante. Più corrosiva che qui possa essere considerata. E infatti, vedete, con buboni. E i cittadini di Asdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero: ma non rimanga con noi l'arca del Dio di Israele, perché la sua mano è troppo dura contro Dagon nostro Dio, troppo dura. Una pesantezza, una durezza, espressioni che si connettono tra di loro. Allora, fatti radunare presso di loro tutti i principi dei filistei, dissero: ma che cosa si deve fare dell'arca di Dio di Israele? Dissero: si porti a Gat l'arca del Dio di Israele, mandiamola all'altro principato, no? Da Asdod a Gat, e portarono a Gat l'arca del Dio di Israele. Ma ecco, dopo che l'ebbero trasportata, la mano del Signore si fece sentire, pesò, si indurì sulla città con terrore molto grande, colpendo gli abitanti della città, questa volta in Gat, non più a Asdod, dal più piccolo al più grande, provocando loro buboni. La narrazione che in realtà fa riferimento ad avvenimenti tragici, già ve lo dicevo, assume un aspetto ironico, addirittura sarcastico. Disagi fastidiosissimi a cui vanno incontro i presunti vincitori, perché la libertà dell'iniziativa spetta a lui, è a lui, è l'arca santa, vedete, è il segno di una presenza che non può essere dominata, non può essere gestita. Non può diventare l'emblema del trionfo di un gruppo, di un popolo, di un partito? E allora mandarono l'arca santa, l'arca di Dio, dice qui il versetto 10, ad Ecron, detto si scambiano la patata bollente. Da Stoda, Gata e Cron, i cittadini protestarono all'arrivo dell'arca di Dia De Cron. Adesso quelli di Cron non la vogliono. Protestarono, perché proprio a noi, giustamente. Mi hanno portato qui l'arca del Dio di Israele per far morire a me e il mio popolo. Vedete come si passa dal trionfo alla disgrazia. L'arca santa è l'insegna del trionfo, l'arca santa è la dimostrazione di una disgrazia. Allora non ne vogliono sapere questi di Ecron. Fatti perciò radunare tutti i capi dei Filistei, dissero: mandate via l'arca del Dio di Israele. Infatti si era diffuso un terrore mortale in tutta la città, perché la mano di Dio era molto pesante, era molto gloriosa. La mano di Dio era molto gloriosa. E allora? Guardate quello che succede. Quelli che non morivano erano colpiti da buboni e i lamenti della città salivano al cielo, così si conclude il capitolo 5, e naturalmente dobbiamo proseguire, ma vale la pena di notare che nella descrizione di una vicenda che viene caratterizzata per le contraddizioni che qui possiamo registrare nell'animo umano fino a toccare il ridicolo nel contesto di una vicenda comunque tragica. Sì, in questo contesto, vedete, risuonano i lamenti e qui c'è una singolare sintonia tra il lamento dei Filistei qui nel versetto 12 alla fine del capitolo 5 e il lamento di Israele. Ricordate nel capitolo 4, leggevamo poco fa, nel versetto 13, l'annuncio giunge nella città di Silo e in tutta la città si alzarono lamenti. Vedete, laddove è in atto il conflitto tra Israele e i Filistei e l'arca santa che passa da un accampamento all'altro, da uno schieramento all'altro, da un fronte all'altro, apparentemente viene utilizzata per attribuire all'uno o all'altro schieramento la vittoria. Di fatto adesso Israele è sconfitto, i Filistei sono vittoriosi, ma qui vedete vittoriosa è la gloria del Dio vivente e i due schieramenti sono accomunati nel lamento. È un indizio di comunione tra Israele e i Filistei che cogliamo sullo sfondo di questa vicenda come l'eco di quel dolore che, sbaragliando tutte le fratture nelle relazioni tra persone, tra gruppi umani, tra popoli, diventa quel dolore rivelazione di un dell'appartenenza a un'unica storia. E paradossalmente, vedete, ma è un paradosso estremamente luminoso e rivelativo, epifanico per noi, è proprio l'epifania della gloria. Alla vittoria del Dio vivente corrisponde la comunione nel dolore dell'umanità sconfitta, che è, vedete, coinvolta in una relazione di vita, per come è santo lui, il protagonista vittorioso. I raccontini che stiamo leggendo, vedete, sono impregnati di teologia. Questo è sempre vero, nella parola di Dio. Sempre vero. D'altra parte, noi siamo entrati in avvento, stiamo preparando a celebrare il Natale. Di accontentare il presente. Ecco la gloria. E allora cosa succede? Capitolo 6. I Filistei devono trovare una soluzione al loro problema. E rimase l'arca del Signore nel territorio dei Filistei 7 mesi, più che sufficienti. Poi i Filistei convocarono i sacerdoti e gli indovini e dissero, si rivolgono ai tecnici del sacro, sacerdoti, indovini, ma che dobbiamo fare dell'arca del Signore? Indicateci il modo di rimandarla alla sua sede. Notate comunque che nel frattempo usano un linguaggio più rispettoso, perché dicevano l'arca del Dio di Israele, che adesso noi introduciamo nel tempio di Dagon, e adesso è l'arca del Signore, e quando compare il nome del Signore, vedete, abbiamo a che fare con un'espressione che implica un atteggiamento di esplicita devozione. Ma che dobbiamo fare? Indicateci il modo di rimandarla alla sua sede. Bisogna rimandarla indietro, è una presenza troppo scomoda, insopportabile. Indicateci il modo. Risposero: se intendete rimandare l'arca del Dio di Israele, non rimandatela vuota, ma pagate un tributo in ammenda della vostra colpa. Dunque bisogna rimandarla, ma con l'aggiunta di un tributo espiatorio. E quindi così guarirete e vi sarà noto perché non si è ritirata da voi la sua mano. Allora comprenderete come mai siete stati schiacciati sotto il peso di quella mano. E chiesero: e quale riparazione dobbiamo pagarle? Risposero, sono sempre i tecnici, vedete, che a questo riguardo si intendono bene, come bisogna pagare in questi casi. Cosa dobbiamo pagare? Come quando uno va a chiedere la tariffa, dice: qual è la tariffa? Rispose: secondo il numero dei capi dei Filistei, 5 buboni d'oro e 5 topi d'oro, perché unico è stato il flagello per tutto il popolo e per i vostri capi. Fate dunque immagini dei vostri buboni, immagini dei vostri topi che infestano la terra, e datele in omaggio al Dio di Israele, sperando che sia tolto il peso della sua mano, il peso, sempre il nostro termine, dal vostro Dio e dal vostro paese. Perché ostinarvi come si sono ostinati? Perché irrigidirvi come sono irrigiditi gli egiziani e il faraone dopo essere stati colpiti dai flagelli? Non li lasciarono forse andare così che essi partirono? Anticamente il faraone, le notizie si sono precisate, sono meglio informati, e adesso insomma, non è il caso di tergiversare. Bisogna fare in fretta. E dunque fate un carro. E qui si imposta adesso la celebrazione di una liturgia processionale. Non per niente la rievocazione di quello che fu il grande percorso processionale, per dire così, compiuto da coloro che uscirono dall'Egitto anticamente, ma adesso dice c'è da predisporre un carro nuovo. Voi prendete 2 vacche allattanti sulle quali non sia mai stato posto il giogo e attaccate queste vacche al carro, togliendo loro i vitelli e riconducendole alla stalla, i vitelli. Dunque, carro nuovo, 2 vacche mai attaccate a un giogo, vacche che allattano i loro vitellini però vengono trattenuti nella stalla. Quindi prendete l'arca del Signore, collocatela sul carro, ponete gli oggetti d'oro che dovete pagarli in riparazione in una cesta appesa di fianco, poi fatela partire e lasciate che se ne vada. E state a vedere se salirà a Bet-Semes per la via che porta al suo territorio, dunque sulla collina che i Filistei abitano nella piana costiera. Man mano che si sale verso l'interno del paese, lì abitano quelli di Israele, Bet-Shemesh sarebbe Bet-Shemesh, e dunque per la via che porta al suo territorio. Essa ci ha provocato tutti questi mali così grandi, se no sapremo che non ci ha colpiti la sua mano, ma per puro caso abbiamo avuto questo incidente. Se le vacche non si mettono in cammino per trasportare l'arca santa lungo il pendio verso il territorio di Israele, se questo non avviene vuol dire che abbiamo sbagliato nell'interpretazione delle cose e sarà stato un incidente qualunque, mentre se le cose vanno così vuol dire che è stato il Dio di Israele, è stato il Dio di Israele. E qui si dà per scontato il potere del Signore sul mondo degli animali, ma perché evidentemente le vacche che allattano sono preoccupate per i vitellini da allattare, e i vitellini che rimangono nella stalla le richiamano, e dunque tutto lascia intendere che le vacche non si muoveranno in una direzione che le allontana dai propri vitellini bisognosi del latte. Ecco. Ma qui vedete un atteggiamento di sfida, che conferma quella che è la patologia idolatrica che accomuna peraltro Filistei e Israele, è una patologia di fondo, vediamo come vanno le cose, creiamo una situazione che sarebbe tecnicamente inconcepibile, ed ecco, sfidiamo così. L'ordine naturale degli eventi per verificare se c'è di mezzo lui o se dobbiamo ricorrere a criteri interpretativi di ordine naturale. E quegli uomini fecero in tal modo: presero due vacche allattanti, li attaccarono al carro, chiusero nella stalla i loro vitelli. Quindi collocarono l'arca del Signore sul carro, con la cesta, i topi d'oro, le immagini dei buboni, e le vacche andarono diritte per la strada di Bet-Semes, percorrendo sicura una sola via e mungendo continuamente. Qui nel testo che leggiamo, questo mugito delle vacche è come l'eco ironica con cui le voci degli animali danno riscontro alle voci umane. Ecco, come tutte le considerazioni misurate, calibrate, studiate, con tutte le competenze dottrinarie, liturgiche, teologiche dei tecnici del sacro, ecco come le loro elucubrazioni sono correttamente interpretate nella realtà delle cose, nella realtà della storia, nel vissuto degli uomini, là dove le vacche muggiscono. Le vacche muggiscono e se ne vanno. Muggiscono continuamente, ma non piegando né a destra né a sinistra. E i capi dei Filistei le seguirono sino al confine con Bet-Shemesh, vedete, e restano lì. Restano lì. E questo atteggiamento stordito, sconcertato, imbambolato dei capi, seguono fino al confine. E d'altra parte è una liberazione, se ne è andato. Ed ecco quello che succede dall'altra parte. Versetto 13. Gli abitanti di Bet-Shemesh stavano facendo la mietitura del grano nella pianura. Alzando gli occhi, scorsero l'arca ed esultarono a quella vista. Il carro giunse al campo di Giosuè di Bet-Shemesh e si fermò là dove era una grossa pietra. Allora si fecero a pezzi. Allora fecero a pezzi i legni del carro e offrirono le vacche in olocausto al Signore. Dunque, grande gioia in coloro che sono spettatori dell'avvenimento, del tutto fuori programma. E quindi un'improvvisata celebrazione liturgica. C'è di mezzo anche la partecipazione dei Leviti, qui dice in versetto 15. I Leviti, infatti, avevano tolto l'arca del Signore e la cesta che vi era appeso, nella quale stavano gli oggetti d'oro, l'avevano posta sulla grossa pietra. In quel giorno gli uomini di Bet-Shemesh offrirono olocausti e immolarono vittime al Signore. I cinque capi dei Filistei stettero ad osservare, come già sappiamo, poi tornarono il giorno stesso ad Ecron. Sono questi buboni d'oro che i Filistei pagarono in ammenda al Signore, uno per Asdod, uno per Gaza, uno per Ascalon, uno per Gat, uno per Ecron. I topi d'oro erano pari al numero delle città filistee appartenenti ai cinque capi, dalle fortezze fino ai villaggi di campagna. A testimonianza di tutto ciò rimane oggi nel campo di Giosuè e Bet-Shemesh la grossa pietra sulla quale avevano deposto l'arca del Signore. Dunque, adesso, vedete, non è finita qui. Perché? Perché, versetto 19, lì per lì, a questo punto, potremmo restare sorpresi, anzi potremmo restare delusi. Il Signore però percosse gli abitanti di Bet-Shemesh. Percosse gli abitanti di Bet-Shemesh. Perché avevano guardato l'arca del Signore. Colpì nel popolo 70 persone su 50.000 e il popolo fu in lutto, perché il Signore aveva inflitto alla loro gente questo grave castigo. Vedete che la presenza dell'arca è insopportabile anche per quelli di Israele. È la presenza santa che non può essere strumentalizzata in nessun modo, e in realtà, per come sono andate le cose, viene ancora registrata una pretesa del genere nel comportamento degli abitanti di Bet-Shemesh, ma nell'animo di quelli di Israele. Vedete che qui bisognerebbe riflettere adeguatamente sul verbo guardare. Nel versetto 19 avevano guardato l'arca, uno sguardo che allude a un atteggiamento abusivo nella relazione. Avevano guardato l'arca del Signore. E quindi c'è da riscontrare nel territorio di Israele una situazione analoga a quella che abbiamo sperimentata presso i Filistei. Avevano guardato. Ecco, cosa c'è in quello sguardo? D'altra parte è anche vero che non è che si può tornare indietro. L'Arca Santa ormai è ritornata nel territorio abitato dalle tribù di Israele, è il protagonismo del Signore che si impone vittorioso, e quelli di Israele adesso prendono una decisione temporanea, però ci vorrà un bel periodo di tempo, bisogna sistemare l'arca da qualche parte. in modo tale che non disturbi troppo. E come procedono? Gli uomini di Betsemes allora esclamarono: chi mai potrà stare alla presenza del Signore, questo Dio così santo? Ecco, Kadosh. Qui è in atto un percorso di radicale rieducazione dell'animo umano in relazione alla santità del Dio vivente e alla gratuità della sua iniziativa e alla gloria del suo protagonismo. Kadosh, cioè, come possiamo stare? E allora la manderemo via da noi, ma da chi? Perciò inviarono un messaggero agli abitanti di Kiriat-Jearim con questa ambasciata: i filistei hanno ricondotto l'arca del Signore, scendete e portatela presso di voi. Gli abitanti di Kiriat-Jearim scesero a prendere l'arca del Signore e la introdussero nella casa di Abinadab sulla collina, consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca del Signore. Una località di frontiera, vedete, in una zona che noi oggi potremmo considerare una terra di nessuno, territorio abitato da quelli di Israele, territorio dei Filistei, una zona neutra, fuori dei circuiti della devozione. L'arca non viene riportata a Silo, viene sistemata a Kiriat-Jearim e lì resterà, vedete, fino al tempo di Davide. Ne riparleremo, se Dio vuole, chissà quando, nel capitolo 6 del secondo libro di Samuele. E tutto quello che avviene adesso avviene mentre l'arca santa dimora a Kiriat-Jearim, perché l'arca santa non è riducibile a strumento funzionale, a interessi particolari. E quindi adesso vedete la gloria si è imposta con tutto il travaglio che ne consegue con la percezione che diventerà sempre più slancio, fervore, desiderio, maturazione nell'animo per quanto riguarda la necessità di una conversione radicale, un rispetto, una venerazione, un'adorazione purissima laddove è la santità del Dio vivente che si rivela. È la nostra storia, vedete, non è quella storia, è la nostra storia, è la nostra storia. E non è la storia in cui vincono i filistei o in cui la rivincita aspetta a quelli di Israele. È la storia in cui gli animali muggiscono. Ed è la storia in cui la santità del Dio vivente si apre la sua strada. Trova la sua dimora. E intanto, vedete, adesso qui, leggiamo rapidamente, ne ho ancora qualche minuto di tempo, in seguito del capitolo 7, quando ricompare Samuele. Ma l'Arca Santa nel frattempo è sistemata a Kiriat-Jearim. Come alcuni di voi in anni passati siamo stati per la Santa e ci siamo trovati anche a Kiriat-Jearim. Una località carica di molti significati. E dunque, leggiamo rapidamente dal versetto 2 del capitolo 7. Erano trascorsi molti giorni da quando era stata collocata l'arca di Kiriat-Jearim. Vedete, qui non c'è bisogno di accelerare le scadenze. Le urgenze temporali sono misurate secondo i criteri provvidenziali che non corrispondono esattamente alle nostre aspettative. Molti giorni erano passati 20 anni quando tutta la casa di Israele alzò grida di lamento verso il Signore. Chi li siamo? Lamento. E allora Samuele, ecco che compare di nuovo lui. Samuele si rivolse a tutta la casa di Israele dicendo: se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore. Questa è preoccupazione dominante nella missione assunta da Samuele, promuovere questa conversione del cuore per tornare al Signore. Illuminate da voi tutti gli dei stranieri e le astarti. Fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore, servite Lui, Lui solo, ed Egli vi libererà dalla mano dei Filistei. Il Signore è unico, ed è unico per un cuore unificato. Il conflitto con i Filistei, vedete, che adesso assume una rilevanza anche strategico-militare, ma il conflitto con i Filistei in realtà nella narrazione è la raffigurazione scenica di questo conflitto che riguarda esattamente la unificazione del cuore, l'eliminazione dell'idolatria, il superamento delle complicità con progetti che pretenderebbero strumentalizzare le cose sante di Dio. E dunque servite Lui, Lui solo, servitelo, e Egli vi libererà. Subito gli israeliti eliminarono i Baal e le Astarte e servirono solo il Signore. Disse poi Samuele: radunate tutti Israele a Mizpa, perché voglio pregare il Signore per voi. Samuele sta emergendo come figura di uomo di Dio, eh? Si radunarono pertanto in Mizpa, tinsero l'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono in quel giorno. Dunque un atteggiamento penitenziale, quel lamento che era stato segnalato poco prima si sta man mano trasformando in un proclama di confessione, in una dichiarazione penitenziale. E dicono: abbiamo peccato, ecco qui, abbiamo peccato contro il Signore. A Mizpa Samuele fu giudice degli israeliti. Vedete, lo dicevo inizialmente, è un titolo in più che si aggiunge a quelli che già abbiamo attribuito a Samuele, e quello che soprattutto per noi vale come titolo di riferimento. Il profeta è anche un giudice, ed è il giudice che svolge una funzione carismatica in un certo momento della storia del popolo di Dio, come è capitato ad altri personaggi prima di lui. E quindi udirono anche i Filistei che gli israeliti si erano radunati a Mizpa. I capi Filistei mossero contro Israele. I Filistei fanno la voce grossa, i Filistei si ritengono dominatori della scena civile e politica, per non dire militare. E dunque quando gli israeliti lo seppero, ebbero paura dei Filistei, e dissero allora gli israeliti a Samuele: non cessare di supplicare per noi il Signore Dio nostro, perché ci liberi dalle mani dei Filistei. Samuele è una delle figure di grande intercessore nella storia della salvezza. Mosè, Samuele, quello che avrebbe voluto essere Geremia e non è stato. Samuele prese un agnello di latte, lo offrì tutto intero in olocausto al Signore. Lo stesso Samuele alzò grida al Signore per Israele, e il Signore lo esaudì. Samuele intercede, Samuele qui celebra anche un sacrificio, vedete, anche una competenza sacerdotale, una figura molto complessa. È una figura comunque che sta emergendo sulla scena in un contesto così drammatico, con note di particolare energia e una nota anche di particolare drammaticità. Una di quelle figure, vedete, che sono ricorrenti nella storia della salvezza, fino a quella figura più drammatica, più che mai, e grandiosa più che mai, che è Giovanni Battista sulla soglia del Nuovo Testamento. Giovanni, Samuele, Geremia. E adesso vedete lo scontro con i Filistei. Anche qui quello che succede sul campo di battaglia non interessa a nessuno. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si accostarono in ordine di battaglia a Israele, ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente. Tuonò un acquazzone, che cosa è successo? Tuonò con voce potente contro i Filistei, li disperse ed essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli israeliti uscirono da Mizpa per inseguire i Filistei e li batterono fino a Betcar. Samuele prese allora una pietra e la pose tra Mizpa e Yesanà e la chiamò Ebenezer, Ezer vuol dire aiuto, dicendo: fin qui ci ha soccorso, ci ha aiutato il Signore. Così i Filistei furono umiliati, non invasero più il territorio di Israele, la mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il periodo di Samuele, tornarono anche in possesso di Israele le città che i Filistei avevano sottratto agli israeliti, da Ekron a Gat. Israele liberò il loro territorio dal dominio dei Filistei. Ci fu anche pace tra Israele e l'Amorreo, una tregua generale. L'Amorreo è l'abitante, il titolo con cui si indicano gli abitanti della terra di Canaan prima dell'avvento delle tribù di Israele. E Samuele fu giudice di Israele. Il giudice è una figura carismatica. Siamo qui giunti alla fine del capitolo 7, qui poi ci fermiamo e se Dio vuole riprenderemo più in là, ma ci vorrà il mese di febbraio. L'importante però è cogliere adesso la connessione, su questo ancora vi costringo a trattenervi per qualche momento, tra il capitolo 7 e quello che leggeremo nel capitolo 8. Perché qui alla fine del capitolo 7 Samuele, profeta in ascolto della parola, è giudice per tutto il tempo della sua vita. E ogni anno egli compiva il giro di Betel, Galgala, Mizpa. Il giudice in qualche momento può diventare un condottiero, in altri momenti è una figura di riferimento che svolge il ruolo di uno sceicco a cui diversi gruppi e diverse tribù fanno riferimento e risolve i conflitti, gestisce situazioni che esigono un intervento autorevole ma competente. E dunque compiva il giro di Betel, Galgala, Mizpa, sono tutte località peraltro del centro della terra di Israele, quindi non ha una direzione estremamente ampia, esercitando l'ufficio di giudice di Israele in tutte quelle località. Già altri giudici, grandi giudici, piccoli giudici a seconda delle denominazioni usate dagli studiosi, quello che adesso a noi interessa relativamente. Una figura carismatica, il giudice. Poi ritornava a Rama, perché là era la sua casa, anche là giudicava Israele, in quel luogo costruì anche un altare al Signore. Guardate quello che succede adesso. Poi ripartiremo da qui, a suo tempo. Ma intanto io vi incoraggio ad andare avanti, a leggere, fate un compito a casa, per le vacanze di Natale. Esercizi. Quando Samuele fu vecchio, stabilì i giudici di Israele i suoi figli. Attenzione, perché qui adesso siamo alle prese con una svolta. Perché Samuele deve constatare che i suoi figli sono inaffidabili. Perché? Perché quella funzione carismatica che è propria del giudice non può essere trasmessa in eredità. Non si può riprodurre artificialmente il carisma e la sua gratuità. C'è una discontinuità generazionale per quanto riguarda la giudicatura. Infatti, a riguardo dei giudici non si dice mai che, e quando è capitato in un caso, il caso di Gedeone, che un figlio vuole subentrare al padre, ci fa una figuraccia terrificante. E non è possibile. E infatti i figli di Samuele si chiamavano uno Joel e l'altro Abia, esercitavano l'ufficio di giudice a Bersabea, ma i figli di lui non camminavano sulle sue orme perché deviavano dietro il lucro, accettavano regali, sovvertivano il giudizio. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele, andarono da Samuele a Rame e gli dissero: tu ormai sei vecchio, i tuoi figli non ricalcano le tue orme, ora stabilisci per noi un re. Oh, qui è la svolta, la richiesta di un re che ci governi, come avviene per tutti i popoli, la richiesta di un re. E vedete che adesso proprio qui dovremo intenderci, perché Samuele, profeta, svolge una funzione decisiva per quanto riguarda l'istituzione della monarchia. E la monarchia è un'istituzione, è determinante nella monarchia, è la dinastia, garanzia di stabilità. La stabilità interna nella vita di un popolo che è sfilacciato per come ogni tribù ha una sua autonomia, diversi territori, tensioni e complicazioni a questo riguardo sono ben comprese, ma un impianto amministrativo, una garanzia di continuità nel tempo, la dinastia, la monarchia garantisce stabilità nel tempo. E in più, vedete, dà una unità a un popolo che è al suo interno caratterizzato da presenze un po' tumultuose, ma una unità nelle relazioni diplomatiche e militari verso l'esterno. Abbiamo bisogno di un re come gli altri popoli. E Samuele non è d'accordo. Dice: no, perché noi abbiamo come sovrano solo il Signore. E sarà il Signore che dice a Samuele: da loro un re. E su questo bisognerà che ci intendiamo. Da loro un re. Perché c'è una debolezza a cui l'istituzione presterà soccorso, e quella debolezza soccorsa, aiutata, inquadrata all'interno di una struttura istituzionale diventa rivelazione della mia misericordia. E Samuele obbedisce. Samuele è profeta, ungerà il primo re. Ma per adesso noi ci fermiamo qua.
E siamo al versetto.
E siamo all'inizio del capitolo 8. Ripartiamo dal capitolo 8.
Ripartiremo dal capitolo 8.
Sì, 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 sì. Siamo qui proprio all'inizio. Semplicemente un anticipo. Come vi dicevo.
6 febbraio.
Poi dopo, se tu vuoi, dovremmo andare avanti fino a giugno, Abbiamo un po' di tempo. Ecco, vedete, qui ci sono altre copie della lettura del mese scorso.
Ma voi avete detto.